Presidente, buongiorno. Oramai è ufficiale, lei non andrà a Roma, non si candida a Roma, smentisce clamorosamente quelle che i suoi ex amici di partito avevano dato come possibile soluzione all'uscita dal PD e la formazione di MDP articolo 1. Non sceglie la strada comoda, rimane a fare il presidente della Regione Toscana. E la Regione Toscana, presidente, che situazione sta vivendo?
Ma grazie intanto per questa domanda. A me piace più che la strada comoda, la strada della serietà e della responsabilità. I miei ex compagni e amici del PD di partito mi avevano già proposto di togliermi di torno nel 2014, proponendomi un ritiro dorato in Europa, e che non accettai perché avevo da finire una legislatura che poi ha visto la mia riconferma con le elezioni regionali del 2015. Analogamente io sono stato eletto dai cittadini della Toscana, se c'è convergenza programmatica con il PD, e questa c'è, io voglio fare il presidente della Regione Toscana fino a compimento del mio mandato, corrispondendo ad una precisa responsabilità. Sono uscito dal PD non perché volevo costruirmi una strada per andare a conquistare un seggio in Parlamento, ma perché non mi riconosco più nelle politiche che fa il Partito Democratico, nelle sue politiche economiche, sociali e soprattutto anche per ragioni ideali. Io ho bisogno di dare un contributo a costruire una sinistra che si richiami agli ideali del socialismo, che si concentri di più nella tutela del mondo del lavoro, che ha perso troppi, tanti diritti, e quindi do un contributo a livello nazionale, voglio dirla mia liberamente, a costruire questa forza politica nuova, e siccome sui programmi c'è convergenza con il Partito Democratico, continuerò a fare con maggiore impegno anche rispetto a prima, con rinnovato impegno, il mio ruolo di Presidente.
Insisto su questo filone. Una volta stabilito che lei non aveva scelto quella strada facile per arrivare a Roma, hanno detto no, vuol fare il segretario del partito.
Quando ci sarà un congresso vedremo. Io, come dicevo prima, la mia voglio dirla. Insomma, adesso si è costruita una forza politica, è un aggregato politico-elettorale, questo di Liberi e Uguali. Io penso che bisogna poi costruire un vero e proprio partito. Per me bisogna dar vita ad un partito del lavoro. Ho in mente anche il nome, che, come le dicevo, sia radicato nel mondo del lavoro e nella tutela dei diritti dei lavoratori e anche dei ceti medi che si sono impoveriti, di quegli imprenditori che veramente si danno da fare, che considerano la responsabilità sociale motivo della loro attività, del loro impegno. Quindi un partito del lavoro in senso moderno. Un partito che si ispiri, come dicevo, ad un'identità socialista. C'è bisogno di cambiare il mondo. Nel mondo occidentale, da Bernie Sanders a Corbyn, la sinistra si riorienta verso cambiamenti più profondi. Nel mondo occidentale Papa Francesco dice cose che non lo vogliamo iscrivere a nessun partito, ma parla di uguaglianza, di tutela delle persone, parla di diritti, parla di robot che devono servire l'uomo e non schiacciare l'uomo. Insomma, tutto questo può dar vita, deve dar vita in Italia ad un partito del lavoro ispirato agli ideali del socialismo, di uguaglianza, di ridistribuzione della ricchezza. E io sì, voglio essere attivo nella costituente che darà vita a questo partito. Poi vedremo quali potranno essere i ruoli.
Lavoro, Presidente. Il lavoro è uno di quegli argomenti che tutti cercano di sfiorare senza magari addentrarci, perché poi quando uno si addentra in una materia di quel genere rischia di fare veramente dei danni. Il Job Act, tutti lo vogliono cancellare, tutti lo vogliono. Lei che idea si è fatto di questa legge, che fra l'altro poi è una legge della sinistra?
Allora, per quanto riguarda i diritti e i tipi di lavoro, Renzi aveva promesso che il Jobs Act, cioè l'ingresso a tutele crescenti, avrebbe comportato l'eliminazione di tutte le altre forme precarie. E questo aveva detto, se vi ricordate. Io stesso gli avevo ricordato questa cosa in un intervento alla direzione nazionale del PD. In realtà il Jobs Act, che fino a 3 anni comunque è una forma di lavoro precario, si è aggiunto alle altre 42 forme di lavoro precario, a cui si riaggiungono un'altra volta i voucher, dopo averli tolti sono stati immediatamente reintrodotti. Ormai siamo al punto che su 100 assunzioni il 75% e l'80% sono assunzioni a tempo determinato, quindi sono precarie, a cui si aggiunge il restante 20% con le assunzioni a tutele crescenti legate al Jobs Act, che poi vedremo se potranno davvero essere confermate oppure no. Insomma, mai il mondo del lavoro è stato così precario, e a soffrirne sono soprattutto i giovani, così non si può andare avanti. Analogamente, dalla legge delega votata dal Parlamento non è riuscito l'idea di togliere totalmente l'articolo 18, perché il licenziamento per giusta causa doveva passare in tribunale e se non c'era giusta causa l'imprenditore doveva essere costretto a riassumere. Adesso invece si è tolto totalmente anche l'articolo 18, il licenziamento per giusta causa finisce in tribunale, ma c'è solo il risarcimento. E, insomma, il lavoro e la dignità del lavoro non ha costo, la dignità delle persone deve essere tutelata in modo diverso. Quindi io sono un uomo che nella sua vita ha sempre fatto attività di amministrazione, di governo, perché la regione è un ente di governo. So che ricostruire un sistema di diritti del mondo del lavoro non sarà cosa facile, so che bisogna unire il movimento sociale, la lotta sociale per questi diritti insieme all'impegno parlamentare, però è uno dei punti fondamentali su cui una sinistra nuova deve lavorare ed è uno dei punti che mi distingue molto dal Partito Democratico. Invece, per quanto riguarda le questioni relative alla Toscana, c'era una seconda parte del Jobs Act che purtroppo è stata tenuta troppo sullo sfondo, sulla quale io anche nel 2015 mi dissi d'accordo e su cui bisogna impegnarci, e riguardava le politiche attive per il lavoro, in altri termini le agenzie di formazione e i centri per l'impiego, che devono mettere in contatto la domanda di lavoro degli imprenditori con l'offerta di lavoro. Beh, su questo si è fatto niente nel corso di questi anni, e questo invece è davvero importante, perché noi bisogna offrire attraverso i centri per l'impiego agli imprenditori la possibilità di cercare quella tipologia di lavoratori di cui hanno bisogno, e bisogna attraverso la formazione formare i lavoratori in rapporto ai bisogni delle imprese, delle realtà della zona, come lei dice. Su questo è stato fatto finora niente, ma grazie all'impegno che ha avuto la nostra assessora Cristina Grieco, adesso siamo in condizione di cominciare in Toscana a fare un lavoro davvero serio. E quindi noi stiamo proprio discutendo in questi giorni su come ci assumeremo la responsabilità di fare politiche attive per il lavoro. Qualche soldo di recente, qualche finanziamento è stato messo dal Ministero del Lavoro, e su questo vogliamo alla Toscana assegnare un ruolo guida a livello nazionale, di modello, e un primato a livello nazionale. È decisivo anche allo scopo di creare occupazione e di creare sviluppo, mettere in contatto, diciamo, la domanda di lavoro degli imprenditori con l'offerta di lavoro. Lei pensi che in Italia sono 8.000 i dipendenti dei centri per l'impiego, in Francia sono qualcosa come 60.000, in Germania sono qualcosa come 80.000, in Inghilterra sono 60.000, e lì davvero, se si cerca lavoro, se si domanda lavoro, si va ai centri pubblici per l'impiego, e se si vuole un lavoro, se sei un lavoratore, ti iscrivi in queste liste, le quali poi in rapporto alla formazione ti danno anche il tipo di formazione di cui c'è bisogno. Queste politiche, per quanto scarsamente finanziate, nel Jobs Act erano previste, sono previste, e io le voglio applicare in Toscana al meglio possibile.
Senta, Presidente, alla base di tutto però va bene l'alternanza scuola-lavoro, va bene quello che ha detto lei, alla base di tutto però forse c'è ancora, qualcuno la dà già per assodata, una ripresina, ma c'è, secondo me, il fatto che c'è una crisi ancora che ci sta sopra la testa e in qualche modo non ci permette di ripartire. Questa potrebbe essere una chiave di lettura, perché tutte le agenzie possibili e immaginabili, ma se non ci sono, se non c'è lavoro.
Beh, senz'altro questo è il primo punto. Però vede, noi adesso sentiamo che tutti promettono detassazioni a destra, manca, riduzione di contributi, insomma, sembra di essere entrati, come dice la canzone. Una vecchia canzone, sembra che sia ormai 3 volte Natale, 5 volte Pasqua e festa tutto l'anno. Non sarà così. Io sono convinto che noi bisogna riprendere gli investimenti pubblici se vogliamo produrre una svolta vera nel mondo dell'occupazione. Investimenti pubblici, per ogni 5 miliardi di investimenti pubblici vuol dire assicurare lavoro direttamente a tempo indeterminato, se questi investimenti si ripetono anno dopo anno, a qualcosa come 100.000 persone. Questo rimette poi in moto l'economia, perché se hai un lavoro, se c'è possibilità di pensare al futuro, se il lavoro è a tempo indeterminato, allora metti su una famiglia, investi nell'attrezzare la casa, spendi con più solidità, con più tranquillità. Purtroppo noi veniamo da anni in cui si sono tagliati gli investimenti pubblici in maniera impressionante, si sono ridotti di 1/3. E quindi lei pensi in 10 anni cosa significa, quanta ricchezza abbiamo perso e quanto lavoro è stato perso. E poi dall'altra si è dato un colpo di maglio a tutta la pubblica amministrazione, mancano all'appello qualcosa come 600.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Ora, è pur vero che nella pubblica amministrazione c'è chi fa poco e qualcuno anche nulla, è pur vero che ci sono gli sprechi, è pur vero che bisogna alzare la produttività, tutto questo è vero, ma siamo sicuri che in un paese come il nostro la soluzione ai nostri problemi sia impedire ad esempio alla regione toscana di poter assumere qualche giovane qualificato che esce dalle nostre università, anche perché la regione toscana, i comuni siano all'avanguardia nel gestire servizi, nell'offrire prospettive di sviluppo alle imprese, ai cittadini? Io penso di no. Io penso che noi bisogna riprendere anche ad assunzioni, a fare assunzioni mirate nella pubblica amministrazione. Lei pensa, ho fatto un conto, mi sono divertito, si sono dati ai giovani bonus, ai diciottenni, a tutti indifferentemente, anche ai figli di papà, diciamo così, e questo è assai discutibile a mio parere. Ho fatto il conto che se questi soldi dati ai bonus e bebè fossero stati spesi per fare assunzioni nel mondo della ricerca, si sarebbe potuto assumere qualcosa come 14.000 giovani, giovani di alto livello, di alto profilo. Questi probabilmente, molti di loro, non sarebbero andati in Svizzera a lavorare nell'industria farmaceutica, in Germania come sta accadendo, in Francia, persino in Spagna qualcuno, e forse chissà che fra loro non sarebbe potuto uscire qualche ricerca particolarmente avanzata che avrebbe potuto dar vita anche ad imprese e investimenti ulteriori. Quindi il governo Renzi, lo dico con serenità, insomma, ha speso, forse si poteva spendere meglio. E forse chiamando il Paese anche ad uno sforzo collettivo e forse combattendo di più anche l'evasione fiscale, si potevano trovare le risorse per fare più investimenti e quindi creare più occupazione stabile, e si potevano trovare le risorse per impedire che sanità, scuola, mondo della ricerca regredissero, come purtroppo è accaduto in questi anni. E guardi bene, questo è vero che si è confermato negli ultimi anni con il governo Renzi, ma è vero che c'è stato anche prima, sia con il governo Letta e sia con il governo Monti. Queste politiche io penso che vanno cambiate, ci vuole molta serietà, ci vuole molto, molto rigore, ci vuole molto impegno perché i soldi pubblici siano ben spesi, ma io, insomma, un po' keynesianamente penso che se il volano pubblico non si rimette in moto, e se si lascia deperire in questo modo difficilmente ne usciamo, e quel lavoro che ancora manca, perché lei dice giustamente una cosa, la ripresina, ma è una ripresina che la gente non vive in termini di benessere. Io purtroppo vado in giro e trovo che ci sono imprese che hanno ancora momenti di crisi gravissime. A Castel Fiorentino i lavoratori si riducono lo stipendio per continuare la solidarietà e impedire che vengano licenziati 29 operai, i giovani il lavoro ancora continuano a non trovarlo. Quindi, anzi, mi permetterei di consigliare a tutti di non parlare troppo di ripresa, perché ad esempio a Davos, dove si sono riuniti i grandi del mondo, il Gotha come si dice, politico ed economico, il Fondo Monetario Internazionale dice che già nel prossimo anno la ripresina mondiale che c'è stata e a cui si è collegata anche l'Italia avrà un momento di regresso, di ritorno indietro, perché vede, il vero problema è questo: anziché, come dice Oxfam, non Carlo Marx, da troppo tempo a questa parte, anziché pagar bene la ricchezza, anziché dare soldi alla ricchezza che accumula sempre più ricchezza, bisognerebbe fare un'operazione semplice: una parte dei soldi cominciare a dare al lavoro, ai salariati, agli stipendiati, e allora con più eguaglianza e più benessere ci sarebbe anche più domanda e quindi più lavoro per tutti.
Lei ha usato una parola, rigore, quel rigore che ci fu imposto, si dice, dall'Europa quando arrivò Monti alla guida, ma alla fine rigore, e poi vediamo.
Il rigore ha prodotto persino, come lei giustamente dice, un aumento del debito pubblico, quindi le politiche, diciamo alla tedesca, sono politiche che hanno portato indietro l'Europa, ecco, hanno consentito alla Germania di rafforzarsi. Ma su questo punto non sono state certo politiche fatte di tagli e fatte di riduzione della spesa pubblica, politiche che hanno dato possibilità di crescita, di sviluppo. E purtroppo questo è un tema ancora presente. Io, se fossi in Germania, non so se sarei, come uomo di sinistra, d'accordo all'intesa che è stata fatta tra Martin Schulz e la Merkel. Di positivo vedo però, conoscendo un po' Martin Schulz, che forse l'impegno che questa intesa prevede a livello europeo e persino qualche ragionamento che sento fare, per quanto timido, da parte di Macron, qualche possibilità in più possono fornirla. Dopodiché mi viene da dire, finché ci sarà un'Europa che consente i paradisi fiscali e finché un presidente commissario come Juncker è stato uno dei fautori e artefici di paradisi fiscali come nel Lussemburgo oppure anche in Olanda, è difficile che in questa Europa ci si possa intendere, ecco, perché allora vuol dire consentire a chi può di trasferirsi e sostanzialmente evadere le tasse. Oppure se si lavora in Italia, trovare il modo di fuggire alla tassazione italiana come fa Marchionne prendendo la residenza in Svizzera.
Abbandoniamo il Rossi politico nazionale e scendiamo al Rossi presidente della regione. Che momento stiamo vivendo dal punto di vista della Toscana?
Ma la Toscana ha reagito alla crisi. Io ero sgomento, francamente, nel 2011 e pensavo che la nostra regione dovesse avvitarsi su se stessa. Invece gli imprenditori, i lavoratori, la piccola impresa, la grande impresa che noi abbiamo supportato, le piccole imprese a cui abbiamo cercato con i fondi europei di stare accanto, hanno dimostrato grande vitalità. E noi nell'export ormai siamo a livello delle regioni del nord, dei Land tedeschi, la moda, ma anche altri settori, il mondo del cuoio, l'oro si sta riprendendo. Ciò che era dato per morto è stata la nostra forza. Ci dicevano tutti, ormai il manifatturiero, ormai l'industria in Toscana sono piccoli, sono incapaci di internazionalizzarsi. Ma è accaduto che invece la Toscana ha un export straordinario. Questo ha attenuato l'impatto della crisi. la quale invece è stata più forte soprattutto sulla costa, dove questo tessuto di piccole imprese è meno debole. Per questo sulla costa noi siamo intervenuti a Piombino con la costruzione del nuovo porto, abbiamo fatto quasi tutto diciamo come regione, e abbiamo ancora la ferita aperta purtroppo della siderurgia. E poi anche a Livorno, con la crisi di tutto il settore automotive, la disoccupazione lì è davvero, ha raggiunto livelli incredibili. Livorno in parte sull'automotive si sta riconsolidando, noi siamo molto attenti insomma a questa realtà, anche su Livorno tentiamo di rilanciare il porto, quindi come dire, possiamo come toscani andare orgogliosi della nostra capacità di reazione. Come presidente di regione non mi sfugge che all'appello io credo che mancano ancora qualcosa come 80.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Ora, 80.000 posti di lavoro, lei pensi che oggi vada a Siena, è una città intera come Siena più qualche cos'altro, più 20.000, più una cittadina di altri 20.000 abitanti, che è un dato davvero enorme, ecco, che è un dato davvero enorme. Però appunto, se ritorna un po' al concetto di prima, si può fare senz'altro di più e meglio, e noi stiamo cercando di fare tutto il possibile, ma anche la Toscana vive in Italia, sta in Italia e sta in Europa, ecco.
Siamo partiti dalla Toscana, facciamo uno zoom Val di Sieve e Mugello. Per queste due zone lei che situazione vede?
Ma mi vengono a mente due cose insomma. La prima, che sta seguendo l'assessore Vincenzo Ciccarelli, è la variante all'ANAS. Lì c'è un problema grosso di viabilità che riguarda tanti pendolari, tanti cittadini che si spostano.
La variante
di Rufina. La variante di Rufina.
Saranno contenti i cittadini di Rufina?
Sì, l'accordo che è stato raggiunto con l'ANAS è che l'ANAS investe 50 milioni dei fondi di coesione che noi come gestione, come regione toscana, decidiamo dove allocare, e questo accordo prevede che l'ANAS faccia la progettazione e realizzi la variante. Io insomma, mi è capitato qualche volta di passarci, lì c'è un tappo che insomma è inutile commentare, ecco. Diciamo che rende la vita delle persone non serena, un tappo del genere è incredibile. La progettazione è in corso.
La interrompo, e ostacola anche un eventuale sviluppo. Si lamentati chi aveva progettato 20-30 anni fa una zona di piccola e media industria,
che è rimasto,
non è rimasto tagliato fuori.
Sì, sì, comunque diciamo, pur con la cautela che bisogna sempre avere, la notizia c'è, l'ANAS sta progettando, sono stati messi 50 milioni di fondi attribuiti alla regione toscana, noi abbiamo deciso di metterli lì, potevamo metterli anche altrove. Ritengo che nell'arco di un anno, dicono, ci aggiungo un anno e mezzo massimo, il progetto andrà in gara e i lavori dovranno partire. Quindi dice troppo tardi, io sono d'accordo. Però finalmente insomma questo dramma di questa zona lo stiamo risolvendo, e di questo ringrazio anche di nuovo l'assessore, perché è stato molto serio, molto impegnato. Dovremo firmare anche un protocollo sull'attribuzione dei fondi, e io andai a Roma a trattare con il governo dove dovevano essere messi, e tra le priorità insieme al Ministero dei Trasporti dicemmo che deve essere finanziato la variante di Rufina. Poi, sempre grazie all'impegno anche qui della Regione Toscana e anche dei suoi uffici legali, finalmente sono arrivati questi 30 milioni per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti per la TAV nel Mugello. Io sono contento che si sia deciso, d'intesa con i sindaci, di mettere questi 30 milioni più altri 16 che mettiamo come Regione Toscana per l'eliminazione dei passaggi a livello. Tanta gente prende il treno dal Mugello per arrivare in regione, l'eliminazione dei passaggi a livello ferroviari è il modo per garantire più velocità e più puntualità ai treni e anche alle auto, che evidentemente quando passano i treni se c'è il passaggio a livello sono costretto a star fermo. Quindi un investimento grosso di 47 milioni che anche questo nell'arco di un anno e mezzo sono convinto cominceremo a far vedere concretamente. Poi mi viene a mente la sanità, l'altro aspetto.
Nei giorni scorsi, la interrompo Presidente, a Rufina un'associazione, Rufina che verrà, ha messo in piedi una serata dal titolo Pendolari per la salute. Quella zona, in special modo la Val di Sieve, lamenta il fatto di essere l'unica zona della provincia a non avere delle strutture sanitarie adeguate.
No, io non lo so, ora l'assessore alla sanità, io stesso siamo disposti a capire qual è questa domanda di servizi. La nostra opinione è che i servizi bisogna farli appropriati, nel senso che se devo fare un intervento, porto un esempio paradossale, insomma, di neurochirurgia, è bene che vada in una struttura ospedaliera di alto livello, azienda ospedaliera universitaria, ed è bene che lì siano concentrati questi interventi. Se mancano invece strutture di diagnostica, strutture che hanno a che fare con le visite specialistiche, io credo che è giusto che si prenda in considerazione questa richiesta. E, insomma, la ASL stessa penso che se ne preoccuperà e sarà in grado di dare risposte, perché mi risulta che c'era un esponente della sanità ad ascoltare.
C'era anche il dottor Boscherini che ha detto questa occasione non la possiamo perdere, non la potete perdere, i soldi per la casa della salute, così si dovrebbe chiamare.
Sì, si chiamano così in Toscana, queste strutture dove si fa diagnostica e specialisti.
C'è soltanto, secondo Boscherini, da stabilire dove la vogliamo fare e quella questo è una palla che ripassa.
Che ripassa a loro, se di qualche cosa ripassa anche a loro. Quindi bene, mi fido di Boscherini che conosco molto bene e anche del dirigente dell'azienda Morello, e penso che saremo in grado di dare senz'altro una risposta. Se poi dovrò dire la mia o fare qualcosa mi riservo di farlo e mi impegno a farlo ovviamente. Ci sono buone notizie anche invece per quanto riguarda l'ospedale di Borgo San Lorenzo, perché pareva di dover spendere cifre enormi per rimettere a posto l'ospedale o addirittura costruirlo nuovo. La cifra per costruirlo nuovo, almeno iniziale, sarebbe stata di 60 milioni, ma forse sarebbe lievitata. Oltretutto ad impegnare a ulteriore territorio, cercare il terreno su cui fare la costruzione. Invece intanto è già stato fatto un primo intervento dal costo di 1 milione che è consistito in un lavoro che ha rafforzato la staticità dell'edificio, quindi c'è già un miglioramento su questo ospedale. E poi insieme agli esperti, agli ingegneri, hanno fatto una valutazione del sottosuolo dell'ospedale e si è visto che ci sono 200 pilastri che reggono l'ospedale e quindi l'operazione che verrà fatta è un'operazione chirurgica di trapianto, diciamo, rimanendo nel campo della sanità. Verranno segati questi pilastri e sotto verrà costruito un cuscinetto che è quello che si costruisce per far fronte, insomma, è lo strumento che si costruisce per aumentare la capacità di resilienza degli edifici in caso di un terremoto. Questa operazione che si sta progettando e che credo che a fine anno o nei primi mesi del 2019 potranno già iniziare i lavori, ha un costo molto molto inferiore, intorno a 9-10 milioni, a cui si aggiungeranno probabilmente un'altra decina di milioni per fare altri interventi esterni di consolidamento della struttura. Quindi l'ospedale del Mugello rimarrà aperto e in un arco di tempo breve, massimo qualche anno, sarà sicuro e potrà, mi dicono, resistere fino a gradi più alti, speriamo che non lo debba mai fare, della scala Mercalli, si dice così. Come, non si sta fermi, si cerca di fare il possibile.
Chiuderei, Presidente, se lei è d'accordo, parlando dei pendolari specialmente quelli su ferro. Lei più di una volta è stato ritratto a bordo di treni per valutare personalmente quale fosse lo stato dell'arte.
Contenti mai, diciamo, ed è giusto così, si può sempre far meglio, però intanto Pendolaria, che è questa rivista, che è questo studio, approfondimento che fa Legambiente, riconosce alla Toscana di essere prima. Noi si vive ancora in Italia, però poi sui treni pendolari anche all'estero, insomma, non è che ci sia tutto questo grasso. Riconosce alla Toscana Pendolaria di essere una regione seria che investe e si colloca al primo posto in quanto ai servizi che diamo ai pendolari. Un riscontro di questo lo abbiamo anche nel fatto che da noi cresce a un ritmo del 7-8%, mi pare, all'anno, il numero dei cittadini, lavoratori, studenti che prendono i treni. I treni si sono ammodernati, altri treni ancora faranno ingresso, i nuovi treni nei prossimi anni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, fino al completo rinnovo appunto del materiale rotabile. Stiamo anche valutando, perché adesso la Breda, passata nelle mani di Itachi, grazie anche alle maestranze a Pistoia, è riuscita davvero a diventare competitiva nella costruzione di nuovi treni, e questo è importantissimo per l'economia e tutto il resto, di procedere ad un rinnovo ancor più massiccio del materiale rotabile. Lei capisce che nuovi treni con un'accelerazione più forte, più comodità, più relax per i pendolari, insieme all'eliminazione del passaggio a livello, sono cose che già abbiamo programmato con quei 47 milioni che le dicevo, sono investimenti strategici per una Toscana dove la qualità della vita è migliore, ecco, dove la qualità della vita è migliore. Inoltre io ho resistito, e sono contento di averlo fatto, all'idea del sottoattraversamento, perché qui c'è un conflitto. Quando i treni dalla Val di Sieve, dal Mugello, arrivano alla stazione di Firenze, se si immettono anche i treni dell'alta velocità, che sono sempre più numerosi, sulla carta sta scritto che devono avere precedenza quelli regionali. Nei fatti avviene sempre il contrario. E questo comporta soste, comporta ritardi anche nelle partenze, soprattutto le partenze del pomeriggio sono diventate complicate. E quindi il fatto che siano ripresi i lavori per costruire il sottoattraversamento e quindi dirottare alla stazione nuova che si verrà a creare, libera l'ingresso sulla stazione centrale, sull'attuale stazione, e consente di fluidificare tutto il traffico dei treni, e questo sarà un ulteriore contributo. Insomma, le cose si cerca di farle seriamente, pur tra tante difficoltà, ma mi sembra che c'è un segno positivo di progresso che abbiamo in questi anni fatto. Grazie.
Grazie a lei, Presidente.